Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora!
Qualcuno forse ricorderà il film di Robert Zemeckis del 1985, Ritorno al futuro, nel quale uno scienziato un po' folle, soprannominato Doc, interpretato da Christopher Lloyd, inventa una macchina del tempo modificando un'autovettura DeLorean. Ecco, noi abbiamo voluto fare un gioco, immaginando di mettere dentro quella macchina del tempo un po' di persone e di trasportarle alla velocità della luce 50 anni fa, ossia al maggio 1968, e così poi farci raccontare che cosa vedevano attorno a loro.
È il maggio, sono a Parigi, sono appena scoppiati gli scontri, la città è piena di manifesti, potere al popolo, i baroni vadano a lavorare, la radio mente e poi soprattutto quello che colpisce, se ne crede di più, continua le combat. E andiamo a letto, io e un compagno di Milano, siamo venuti su, andiamo a letto a tarda ora e ci addormentiamo che è quasi l'alba. Quando poi usciamo c'è un grande silenzio, ci sono delle pattuglie che girano e sono pattuglie strane, di giovani, con dei bracciali, non hanno divise. Poi a un certo punto capiamo, sono guardie del popolo. E in giro polizia non si vede, però si vedono delle barricate. Per esempio in fondo ai Champs-Élysées c'è una grande barricata davanti a una banca e alle finestre di questa banca si vedono dei nidi di mitragliatrici, chiaramente di difesa, non si spara. Banche americane, anche svizzere, sì, che hanno paura di essere assaltate, hanno assolutamente bisogno di avere base lì a Parigi per i loro affari, ma gli viene assolutamente impedito di avere rapporti con la popolazione. Armi in giro non ce ne sono, se non quelli di difesa delle banche. Ci sono queste pattuglie del popolo che girano e ci spiegano che sì, c'è una République Socialiste che si è creata a Parigi e che difende delle conquiste e si difende dal resto del mondo. Ci sono un sacco di restrizioni, per esempio l'acqua è razionata perché al di là dell'Île-de-France ci sono alcune multinazionali che controllano le risorse idriche e viene tutto centellinato. Ci sono degli orti attorno a Parigi che vengono difesi e che in qualche modo assicurano l'alimentazione della popolazione e la difesa dei propri prodotti indigeni. È una situazione strana e quindi si vive, diciamo, in questa isola, siamo tutti cittadini, siamo tutti compagni, ma il futuro è assolutamente incerto. Si potrà vivere assediati in questo modo a lungo? Non si sa.
Avevamo programmato la nostra macchina del tempo commettendo un piccolo errore nel scegliere la data. Così il giornalista Piero Scaramucci si è trovato a Parigi ad osservare i primi giorni della rivolta del maggio 68. Noi, correggendo il nostro programmatore temporale, portiamo i prossimi viaggiatori nel tempo al 1 giugno 1968 e facendo nostro uno degli slogan più noti di quel periodo, ossia l'immaginazione al potere, facciamo sì che con la fantasia questa data del 1 giugno sigli la vittoria del maggio, una vittoria che ha effettivamente portato l'immaginazione al potere. Cosa vedono attorno a loro questi nostri crononauti? In che mondo si trovano a camminare? È un mondo nuovo oppure no? Eugenio Finardi, cantautore.
Incredibilmente la rivoluzione ha vinto, chi l'avrebbe mai detto? E adesso che l'immaginazione è al potere, bisogna immaginare la cosa giusta, un mondo giusto, se fosse possibile. Il problema è che ognuno immagina un mondo giusto per se stesso. Invece forse si potrà fare qualche cosa di buono per tutti. Non eliminerei la proprietà privata perché credo che sia inevitabile, ma limiterei la quantità di proprietà privata che si può avere. eviterei di costruire un mondo in cui le 8 persone più ricche hanno quanto il terzo più povero del pianeta. Mi piacerebbe che si cominciasse a salvare il salvabile sul pianeta, a rendersi conto che stiamo per arrivare al punto di non ritorno. Forse la cosa più importante da fare come primo giorno del mondo liberato sia quello di liberarlo proprio dalle fedi assolute, dalle ideologie, e invece di andare a trovare gli ideali fondamentali che ci uniscono come esseri umani e non seguire il nostro istinto di prevaricazione. Noi abbiamo due cugini vicini, vicinissimi, gli scimpanzé, che come noi fanno le guerre, vivono in clan, hanno i maschi alfa, le femmine alfa, la politica, le lotte per il potere, abbiamo i bonobo che risolvono ogni conflitto facendo l'amore. Ecco. Credo che dovremmo trovare i nostri geni bonobo e sopprimere un po' di geni di scimpanzé.
Francesca, nata 24 anni dopo il 1968.
Mi immagino un mondo più giusto individualmente, socialmente, politicamente, culturalmente più accogliente del mondo in cui ci ritroviamo oggi.
Francesco Berardi, detto Bifo, filosofo.
Io immagino che il giorno in cui il movimento del maggio e il movimento del 68 globale ha vinto, è un giorno in cui semplicemente cominciamo a fare tutti quello che già facevamo in molti, cioè vivere senza lavorare, o piuttosto vivere riducendo il tempo di lavoro necessario, cosa che la tecnologia oggi ci permette, anzi ci obbliga a fare, però in maniera condivisa e in maniera egualitaria. Per esempio, negli anni 70 io vivevo in una casa dove c'erano 8 persone e un paio lavoravano a un certo punto, gli altri vivevano. Poi quei due smettevano di lavorare e lavoravano altri due. E questo ci permetteva, grazie ad una rete di solidarietà, ci permetteva di vivere bene, di consumare forse di meno, ma di vivere piuttosto allegramente. Ecco, la vittoria del 68 per me significa la creazione di una regola politica che promuove la riduzione del lavoro dipendente e che permette la liberazione di 1000 attività utili ma non lavorative.
Alessandro Mendini, architetto.
Come il paradiso terrestre, cioè senza oggetti, senza case, un grande giardino dove le persone non devono lavorare, stanno benissimo. L'utopia del paradiso terrestre è il massimo della bellezza, no? Senza denari.
Gaetano Liguori, pianista e compositore jazz.
Immagino un mondo dove si suona un sacco, si suona dappertutto, una musica totale, una musica dove ognuno può esprimere se stesso, che quella poi è l'essenza della musica. Vedo l'aria di giovani con i capelli lunghi, barbe, dove non ci sono più barriere sociali, dove ci si incontra insieme, dove si va al cinema a vedere i film de sé, 24 ore su 24, dove ci sono concerti di tutti i tipi di musica, dal jazz alla musica etnica, dalla musica classica alla musica contemporanea, e che poi ci sono un sacco di ragazze in giro, più allegre, e con le quali l'intermediazione, l'interfaccia è meno complicato di quello che c'era fino a una settimana fa. Io sono già al conservatorio, per cui quando mi sveglio vado al conservatorio, invece di vedere il professore che mi dice: ah, Liguori, perché tagliati i capelli, oppure fammi il solito clavicembalo ben temperato di Bach, che peraltro è un monumento della musica, ma questo lo posso dire adesso. Allora avrei detto: ma no, cosa me ne frega, voglio fare i pezzi dei Beatles, dei Rolling Stone, o anche della musica contemporanea, che poi non dimentichiamo che io ho ascoltato Cecil Taylor proprio nel 68, per cui lì ho avuto la mia grande illuminazione, e quella che mi ha fatto poi andare avanti. se dovessi rinascere e ritrovarmi in quella situazione, probabilmente rifarei le stesse cose, andrei alla manifestazione, solo che invece di rimanere alla manifestazione e basta, dopo suonerei il pianoforte.
Stefania, imprenditrice.
Tutti nudi, di andare in giro tutti nudi, spogliarsi di tutti quelli che erano i propri condizionamenti sociali, andare in giro nudi, non è mica una questione di esposizione del corpo, ma di esposizione di se stessi, è un modo di presentarsi col prossimo.
Bruno Bigoni, regista cinematografico.
Il primo giugno non è molto distante dal maggio, per cui quello che vedo, secondo me, è ancora poco, diciamo dal punto di vista dei risultati. Però quello che vedo dal punto di vista delle intenzioni è straordinario, perché c'è stato proprio un ribaltamento che vedo nelle piccole cose, perché secondo me l'importanza del 68 non è nella sua valenza politica, ma nella sua valenza culturale. E quindi per la prima volta vedo figli che si rifiutano di fare quello che il genitore dice di fare, che contestano l'autorità di quel genitore, di preti che non vengono ascoltati, come invece prima andavano ascoltati sempre, di ragazze che scoprono il loro corpo e quindi cominciano a vedere la loro sessualità in un modo molto più libero. Sono più avanti degli uomini, gli uomini di conseguenza devono fare i conti con questa libertà e quindi prendere coscienza che le cose si possono cambiare e che devono cambiare.
Sandro Tore, regista teatrale.
Vedo una prospettiva dove il lavoro piano piano viene a cessare, viene a cadere la necessità del lavoro. Del lavoro è inteso come lo intendeva lo Stato capitalista. Ciò non toglie che tutta la gente che ha voglia di fare fa, ma fa le cose che più gli interessano, quindi le cose che più danno piacere. E questo crea tutto un movimento di dinamiche piacevoli e di gente rilassata, tranquilla, che vive la sua vita senza stress, senza patemi economici, senza grosse difficoltà. Dal momento in cui lo Stato ti garantisce la sussistenza, il resto diventa il voler fare ciò che ciascuno più desidera e ha voglia di fare. E lo Stato come fa? Come fa lo Stato a permettere la sussistenza a milioni di cittadini italiani? Ma una delle prime cose che fa il primo giugno del 1968 è liberalizzare la cannabis. Questo produce tutta una serie di movimenti economici, dal turismo a attività agricole a commerci di vario tipo, vario genere, che permettono appunto lo stato sociale di sussistenza per tutti quanti e quindi quello che è in più è un piacere, è una sorta di Eden in cui uomini e donne liberi si aggirano per le campagne, per le città si spopolano un po' perché comincia a venir meno la necessità di questi grossi agglomerati urbani e si popolano di più le campagne, quindi gli spazi di ciascuno diventano più umani. E questo è il primo giugno del 1968. Queste sono le prospettive di vita dal primo giugno del 1968, dopodiché continueremo chi a fare scultura, chi a fare teatro, chi fa il mosaico, chi si interessa della scrittura. E questa circolarità delle idee, della fantasia, dell'immaginazione, della creatività non può che portare un benessere diffuso. When the moon is in the step of
high. Turn on. Tune in. Luca Vasco, regista documentarista e musicista.
Se potessi svegliarmi in quel giorno e potessi immaginare la società che ne sarebbe poi scaturita, vedrei quello che un po' in parte vedo ancora oggi. Io credo che obiettivamente buona parte di quelle fantasie, seppur molto diverse da quelle che uno poteva sognare, in un qualche modo siano passate. siamo cambiati enormemente, non c'è stata una rivoluzione, ma c'è stata una evoluzione. Evoluzione nei termini di un cambiamento radicale culturale, e di quella cultura lì probabilmente, se fossi un sognatore, come direbbe il film, terrei quasi tutto, perché erano tempi di amore, grande amore, erano tempi di conflitto certamente, ma erano giorni in cui si sentiva un potenziale cambiamento planetario. Forse per la prima volta il concetto di globale aveva un senso. Il 68 è un periodo da cui acquisire dei principi cardine, buona parte di questi principi ancora vive. Per me, che sono di un'età, diciamo, troppo lontana da quel 68, perché ero nato pochi anni prima, proprio pochi, quel grande sogno l'ho vissuto dai 10 anni in poi. Ti posso fare due esempi che per me hanno segnato proprio il mio cambiamento di ragazzino. Ecco, avevo un fratello più grande che mi ha fatto ascoltare per la prima volta i due dischi miliari nella mia vita. Paradossalmente ti posso dire che uno di questi era proprio quello che in quegli anni poteva sembrare meno in linea, diciamo, ma forse altrettanto paradossalmente il più consono a spiegare quello che vedevo, che immagino di vedere nel 68, ed è Jesus Christ Superstar, un musical assolutamente sognatore. L'altro disco che ha segnato un po' la mia giovinezza è stato Amalgama. Pink Floyd hanno strabaltato completamente i canoni musicali, quindi proviamo a immaginarci anche scenograficamente e coreograficamente che cosa erano quegli anni. Si metteva fine a, per esempio, al concetto di uomo in giacca e cravatta, l'istituzione tipicamente americana, ma tipicamente anche occidentale, della divisa, tra virgolette, non intendo solo quella professionale, lavorativa, ma proprio la divisa di come sta un uomo per benino, quella sì è stata scardinata. I capelloni cosiddetti, che poi ritrovi infatti nel film rivoluzionario, quello sì, Jesus Christ Superstar, sono esattamente quella rottura lì. L'idea di una donna manichino, serva, schiavizzata o comunque messa in formalina secondo i canoni della buona borghesia è saltata in aria.
Tonino, cofondatore della Comune Libertaria Salentina, Urupia.
Il maggio ha vinto, l'immaginazione è al potere. Vedo un gran casino, vedo una grande discussione su come andare avanti, sul che fare chiaramente, come continuare a mangiare, una discussione sul mettere a monte le competenze, su chi fa il pane e su chi fa tutte le altre cose di cui, diciamo, le persone normalmente hanno bisogno. Poi cosa vedo? Vedo un sacco di persone che parlano sulle linee da seguire, vedo una moltitudine, ma nell'ordine di migliaia e forse di milioni, di persone che non hanno niente da proporre ma che si aspettano qualcosa. Allora, non lo so, io diciamo che di fronte a questa ipotesi che è talmente astrusa per me, cioè che il maggio in qualche modo potesse vincere, ma non perché mancava l'impeto o che altro, semplicemente perché le forze che erano fuori, come si è verificato, diciamo così tra virgolette, avevano molta più immaginazione dell'immaginazione, e poi diciamo c'erano delle spinte diverse all'interno del movimento che in qualche modo nel dopo rivoluzione sarebbero arrivate a stridere. Diciamo così, io faccio uno sforzo di immaginazione e mi piacerebbe vedere che alla fine delle enormi discussioni non si arriva al leaderismo, non si arriva a voler imporre un gruppo su una linea su un'altra, un gruppo su un altro, eccetera, eccetera, ma si decide molto pacatamente che ognuno va per i fatti suoi, ognuno sperimenta secondo la propria linea, con la possibilità anche di tornare indietro, di rivedere, di sperimentare altre strade, di passare ad altre situazioni, eccetera, eccetera. E così io mi immagino una situazione diversissime tra loro, aperte, in contatto l'uno con l'altro, con degli scambi di persone, di beni, chi decide di voler andare a vivere in campagna, chi decide di voler continuare a lavorare in fabbrica con altri tempi, altri ritmi, altre modalità, chi vuole avere solamente una situazione per poter vivere e campare senza dover pensare troppo a cose organizzative, viene soddisfatto in qualche modo. Sì, la vedo un po' così.
Giovanna, insegnante.
Io sono una bimbetta piccola, ho le sorelle più grandi, quindi ho una minima percezione di quello che sta accadendo. Quando esco di casa vedo moltissima gente nelle piazze, nelle strade, ci sono molti cartelli. Vado a scuola, torno a casa, a pranzo le mie sorelle più grandi esultano di fronte a mia madre terrorizzata perché il movimento del 68 ha vinto e ha preso il potere. Ma l'ha proprio preso. L'ha proprio preso perché è stata spazzata via tutta la classe politica. I leader del movimento del 68 hanno occupato il Parlamento, hanno il potere. Non c'è più la polizia, al posto della polizia c'è il servizio d'ordine che fino a quel momento aveva gestito le proteste di piazza. Non si respira però un'aria di libertà, si respira un'aria tesa, molto dura, molto pesante. Man mano che i giorni scorrono, le strade, le piazze sono piene di gente, ma piene di gente che continua a protestare, non piene di gente esultante, piene di gente che non è contenta di come stanno andando le cose. E scopro che c'è ancora una polizia, non è più la stessa polizia, ma c'è una polizia sostituita col servizio d'ordine del movimento del 68, che richiama le persone e le vuole obbligare a non discutere più, a prendere atto che la rivoluzione è stata fatta e adesso bisogna conservare la rivoluzione, bisogna lavorare molto oltre quello che si lavorava prima, che non bisogna più porre domande, che bisogna stare a ciò che i nuovi capi dicono. E pian piano mi fermo a leggere i cartelli delle manifestazioni di piazza e la maggior parte dei cartelli riportano una frase identica, una frase di Emma Goldman. E la frase è: se io non posso danzare qui, questa non è la mia rivoluzione. È una nuova ribellione, ancora come sempre, una nuova ribellione che nasce da una nuova delusione. Tutto è scuro, tutto è preordinato, tutto è fermo. Però ci sono tante persone ribelli in piazza, questo sì, tante persone ribelli che non hanno nessuna intenzione di fermarsi, di accettare questo nuovo potere che in teoria era quello che aspettavano e in pratica è un nuovo potere. E allora mi accorgo che davvero non esistono poteri buoni. Nell'attimo stesso in cui diventano poteri, non possono essere buoni. E nel momento in cui in piazza continuo a vedere persone che si ribellano, ecco, in quel momento mi rendo conto che nemmeno questo nuovo potere così agognato, così cercato, può reprimere la ribellione, che continua in quella frase: se io non posso danzare qui, questa non è la mia rivoluzione.
Claudio Lolli, cantautore.
L'immaginazione ha due facce, ce n'è una molto bella, infantile, e ce n'è una anche invece che tende all'horror. Io sono un grande amante dei film horror. Allora, io questo primo giugno 68 me lo vedrei così, con dei domini piccolini che avanzano, si mettono insieme, battono le mani, inneggiano a qualche cosa che io non capisco, che non conosco. Dicono una parola che non mi ricorda nulla, non riesco neanche a sentirla bene, forse onestà, non lo so. Ah, ma non è finita lì, perché dalla parte opposta, siamo a Roma più o meno, dalla parte opposta, nel grande corso, arriva un'altra serie di omini, piccolini, solo un pochino diversi, che anche a loro sono molto contenti, inneggiano a qualcosa, anche qui parole che non capisco. Forse la parola che dicono questi è onagrocrazia? Potrebbe essere. I due gruppi si uniscono, si incrociano, si abbracciano, si sbeffeggiano, si picchiano, non si capisce bene. Questo è il senso dell'horror, naturalmente. E poi alla fine si scopre che l'immaginazione al potere, perché oggi l'immaginazione è davvero al potere in Italia, cioè tutto questo non è possibile, non è reale. Io mi auguro che sia immaginario e che questo film finisca il più presto possibile. I due gruppi sono guidati dall'onorevole Di Maio e dall'onorevole Salvini. Ecco qua, l'immaginazione è arrivata al potere, nel senso che quello che non era immaginabile fino a qualche mese fa è successo. Allora attenzione, perché l'immaginazione al potere era un bel sogno, ma è diventato un brutto incubo.
E allora è venuta la voglia di rompere tutto, le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128, trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. E tutto che saltava in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia.